Pocket Economy, il podcast di economia per tutte le tasche. State ascoltando Pocket Economy, l'economia un po' per tutte le tasche. Io sono Rossella Biagi di Radiofonica e accanto a me telefonicamente e distanziato il professor Marcello Signorelli. Benvenuto professore.
Grazie per l'invito, buonasera.
Oggi vorrei parlare con lei ovviamente della pandemia, Covid-19, ma soprattutto cercare di capire quali sono state le strategie nella gestione per l'Italia di questa pandemia e gli eventuali errori che sono stati commessi.
Allora, va detto che in contesti molto complicati come questi di errori è normale commetterli, però occorre anche una certa rapidità nel riconoscerli e nel cercare di correggere le proprie strategie. L'Italia non ha guardato ai paesi giusti, ha guardato prevalentemente a paesi occidentali e dopo la prima ondata, con cui ha risposto con un lungo lockdown, eccetera, ha avuto un periodo estivo molto più positivo di altri paesi europei in particolare e si è cullata su questa situazione. Invece avrebbe dovuto, come peraltro diversi anche intellettuali, anch'io nel mio piccolo suggerivamo, e doveva guardare ai paesi più virtuosi in un contesto globale in termini di strategia, e questi sono i paesi dell'Est Asia. Vogliamo escludere la Cina, visto che è un paese autoritario e quindi ha magari anche strumenti, modalità particolari, però Corea del Sud, Giappone, ma anche la stessa Nuova Zelanda e l'Australia hanno dimostrato di avere delle strategie di gestione e di controllo della pandemia molto migliori dei paesi occidentali. Quindi l'Italia da subito avrebbe dovuto guardare a quei paesi. Peraltro ci sono stati errori, ripeto, in parte inevitabili, ma non totalmente inevitabili, sia del governo nazionale che delle regioni. Ma in questi contesti, e qui richiamo questo think tank di Lettera 150, che insieme alla Fondazione Hume ha lanciato una petizione che ha raggiunto oramai quasi 40.000 adesioni, in cui si fa notare in premessa che le competenze, l'articolo 117 e 120 della nostra Costituzione lo dice, in questi casi spettano innanzitutto al governo nazionale e solo in seconda battuta entrano in gioco anche per gli aspetti sanitari le regioni. Questa è una premessa che va fatta, ripeto, senza voler puntare il dito, perché siamo in una fase in cui tutti dobbiamo collaborare. Però in questa petizione, ad esempio, si richiamano le 10 cose da fare che addirittura andavano fatte nei mesi scorsi, e adesso alcune di queste è più complicato farle. Però ne accenno qualcuna. Intanto occorre, come nei paesi dell'Est Asia hanno ben fatto, aumentare la capacità di fare test addirittura di massa in maniera mirata, non a tappeto indistinto, ma andando a selezionare con una sorveglianza attiva che va a tracciare anche i contatti dei positivi. Quindi in questo contesto ormai di seconda ondata, una volta che non si sa fra quante settimane, forse addirittura fra uno o due mesi, si riporterà sotto controllo il contagio, a quel punto andrà mantenuto su quel livello, evitando il risorgere di un'eventuale terza ondata. Quindi questo è estremamente importante, aumentare la capacità di realizzare test, come peraltro il professor Pisanti già da molti mesi suggeriva. Un secondo elemento importante, che in Italia è stato fatto molto meno che altrove, è quello di rendere accessibili i dati, non solo i dati aggregati e gli indicatori, che anche questi solo in parte sono disponibili a tutti, ma anche i microdati resi anonimi per l'elaborazione scientifica. Nell'ambito accademico delle università abbiamo circa 50.000 ricercatori. Una parte di questi sono abituati a analizzare i dati e potrebbero fornire indicazioni importanti per gestire al meglio del possibile, quindi con meno errori e con una strategia un po' migliore, questa pandemia che è molto complessa da gestire. Inoltre, un altro dei punti, ne accenno solo altri due, il potenziamento del sistema sanitario è stato realizzato troppo lentamente nel contesto italiano, nonché la messa in sicurezza dei mezzi di trasporto, che sono uno dei canali di diffusione del contagio. Infine, accenno solo quest'ultimo, il coinvolgimento dei medici di base andava fatto e andrebbe fatto, dotandoli però di protezioni individuali che li mettano in sicurezza e magari anche di un incentivo economico a realizzare un contributo a quella sorveglianza attiva di cui dicevo prima. Insomma, la strategia di gestione della pandemia è stata fatta in maniera diversa in tanti paesi. I paesi occidentali, con rare eccezioni, hanno gestito mediamente male il fenomeno. Si salva un po' la Germania, ma non tanto, un po' per una maggiore capacità organizzativa, ma soprattutto per un sistema sanitario molto più forte in termini di posti letto per numero di abitanti e anche terapie intensive, che sono di molte volte superiori alla situazione italiana. Quindi questa diversità di strategia e di capacità anche di apprendere dagli errori ha fatto la differenza e pone l'Italia in una posizione, direi, piuttosto negativa nel confronto internazionale.
Certo, e ricordiamo che ovviamente la petizione la potete trovare direttamente sul sito eChange.org, metteremo il link direttamente nella descrizione di questa puntata. Andando avanti, professore, allora siamo ovviamente, come diceva giustamente lei, nel pieno di questa seconda ondata. Qual è l'impatto economico che questa pandemia sta provocando? Quali sono le scelte, secondo lei, di policy che dovrebbero essere fatte?
L'impatto cumulativo è ancora da quantificare. Il Fondo Monetario Internazionale stima una recessione intorno al 5-6% su base globale, con valori di riduzione del PIL più forti nel contesto europeo, si va in media intorno al meno 10%, che è grosso modo la stima sul 2020 per l'Italia. Eccezione in Europa la Germania, in cui la recessione stimata è di poco più della metà del 10%, e anche gli Stati Uniti dovrebbero avere una recessione simile a quella tedesca, comunque molto pesante. Su base globale occorre tornare indietro, ma anche nel continente europeo e in Italia, di molti decenni, addirittura alla Seconda Guerra Mondiale, per avere una recessione così forte. E anche le stime di ripresa, di rimbalzo nel 2021 oramai sono messe in parte in discussione da questa seconda ondata che sta più o meno travolgendo il vecchio continente e anche gli Stati Uniti. Per quanto riguarda quindi l'impatto cumulativo, ancora è gravissimo, ma per quantificarlo occorre aspettare. Tra l'altro avrà elementi di persistenza, oltre che di effetti immediati. Sulle risposte di politica economica, questa volta come segno, come direzione nel contesto globale, sono state largamente sufficienti o anche più che sufficienti o largamente positive, quindi sono state di tipo espansivo. Insomma, anche nel contesto europeo, quello che peggio ha gestito la crisi di circa 10 anni fa, questa volta si sono sospese subito le regole sul patto di stabilità e crescita, cioè sui conti pubblici, e si è dato via libera, non era facile fare diversamente, ai singoli paesi per adottare politiche espansive sul fronte dell'aumento di spesa pubblica, di rinvio e riduzione di imposte e tasse, per cercare di salvare il salvabile. E anche la politica monetaria, anche della BCE, è stata estremamente espansiva e ha evitato scenari di tipo catastrofico sul fronte delle crisi dei debiti sovrani, perché siamo in un contesto di forti deficit, forti incrementi di debito pubblico che solo le banche centrali riescono a mantenere sostenibili, procedendo a un acquisto più o meno massiccio delle nuove emissioni di titoli di debito pubblico. Quindi nell'immediato la risposta, potremmo dire congiunturale, diciamo, allo shock macroeconomico è stata largamente soddisfacente in linea generale. Dopodiché in alcuni paesi la concretezza di queste politiche, pensiamo agli interventi nel caso italiano, magari è stata meno rapida, meno efficace su alcuni contesti.
Questa pandemia ha aumentato le disuguaglianze che già c'erano e magari ha innescato dei nuovi equilibri. Sarebbe interessante riuscire a parlarne non adesso, ma magari in una prossima puntata.
Su base globale sicuramente la Cina è il paese che più si avvantaggerà da questa pandemia. Peraltro la Cina era già il primo paese nel contesto globale come peso economico, ormai è intorno al 20% del PIL globale a parità di potere d'acquisto. E nel 2020 addirittura, secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, non avrà una recessione, avrà una crescita dell'1,6%. È l'unico paese dei grandi paesi a non avere recessioni, quindi si avvantaggerà ancora di più sul secondo, gli Stati Uniti, e di nuovo il paese, o meglio l'insieme di paesi del vecchio continente, saranno quelli mediamente che più diciamo perderanno posizioni nel contesto globale. Per quanto riguarda le disuguaglianze, sicuramente c'è un impatto complessivo peggiorativo in molti paesi. Il fatto che la Cina e non l'India ad esempio si avvantaggi da questa pandemia in parte può ridurre i divari su base globale, però è un effetto solo parziale, perché molta parte delle popolazioni più deboli nei vari paesi o anche della classe media subirà un impoverimento e quindi internamente a molti paesi le diseguaglianze tenderanno a aumentare. Quindi una parte delle politiche economiche, oltre che rivolgersi al tentativo di far ripartire la crescita economica puntando soprattutto sugli investimenti sia pubblici che incentivando quelli privati, una parte delle politiche economiche dovrà guardare anche alle disuguaglianze, che sono innanzitutto disuguaglianze nelle opportunità delle persone, sono disuguaglianze di ricchezza, di reddito, ma alla fine, come anche Amartya Sen da tanti decenni ci ricorda, sono in fondo disuguaglianze nelle opportunità che le singole persone hanno.
Bene, noi ringraziamo il professor Marcello Signorelli per il tempo che ci ha voluto dedicare. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Pocket Economy.
Pocket Economy, il podcast di economia per tutte le tasche.